Controradio, Newsline Estate.
Le 8 e 5 minuti, mercoledì 3 settembre 2025, la newsline di quest'oggi. Partiamo subito con il LAM, la previsione del tempo, e Gianni Messeri, che saluto e ringrazio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Gianni, raccontiamo un po' questo passaggio un po' particolare: perturbazioni, temperature che si abbassano, poi torna il caldo. Che sta accadendo?
Sì, diciamo che già a partire ormai da Ferragosto il clima è cambiato, l'estate si è un po' rotta e una serie di perturbazioni si sono succedute sul Mediterraneo, portando appunto una marcata instabilità. L'ultima di queste perturbazioni è transitata proprio ieri, ha portato dei forti temporali su gran parte della nostra regione, seppur magari di breve durata, qualche ora di instabilità, e adesso il tempo è in una fase di miglioramento. Questo miglioramento ci potrebbe accompagnare anche per buona parte del mese di settembre. Avremo qualche disturbo, ma più modesti rispetto a quelli vissuti fino ad ora. Ma concentriamoci sulla giornata di oggi, una giornata che parte con cielo poco parzialmente nuvoloso, ancora con degli addensamenti di tipo basso presenti sul centro-nord della Toscana, schiarite più ampie nella seconda parte della giornata, ma con qualche addensamento ancora possibile sulle zone del nostro Appennino, dove non si esclude anche la possibilità sull'Appennino settentrionale di qualche breve acquazzone. I venti sono da variante occidentali, piuttosto sostenuti in mattinata sul mare e sull'arcipelago, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Le temperature sono previste in aumento quest'oggi, con massime che potranno arrivare ai 26, forse anche 27 gradi. Temperature continueranno poi a salire anche nella giornata di domani. Direi che è tutto.
Grazie a Gianni Messeri dell'AMA, buona giornata.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Forte Belvedere. L'estate a Firenze ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Giovedì 4 settembre, talk con Edoardo Prati, influencer culturale che racconta il pensiero antico con uno sguardo attuale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
La musica dei poeti, i poeti della musica. Amara, Godano, Cristina Donà e Saverio Lanza al Gabinetto VSE di Firenze in 3 serate di musica e parole. Mercoledì 3 settembre, Vivi incredibilmente ti fu dato, omaggio di Amara a Mario Luzzi. Giovedì 4, canzoni e parole di Cristiano Godano per Carlo Emilio Gadda. Venerdì 5, ogni volo trafitto, concerto di Cristina Donà e Saverio Lanza con il coro Menura Vocal Ensemble, dedicato a Margherita Guidacci. Ore 21, cortile di Palazzo Strozzi, ingresso libero. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia. Info vse.it.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Concerti, talk e spettacoli site specific.
All'alba di sabato 27 settembre, la talentuosa Frida Bollani Magoni, l'enfant prodige del pianoforte, presenta al pubblico Semplicemente Frida, una nuova fase della sua carriera musicale più matura e intima. Ad accompagnarla il musicista britannico Mark Glentworth.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su santacroceopera.it a partire dal 18 settembre alle ore 12. Programma completo su controradio.it e i canali social di Genius Loci.
Genius Loci, un'iniziativa di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio. Il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Contro Radio.
Le 8 e 10 minuti primi, la newsline di questa mattina, dicevamo, dopo le previsioni del tempo, partiamo da una situazione spinosa che riguarda la città di Prato. In questo momento il centrodestra è nel caos per la composizione delle liste elettorali, perché la questione Tommaso Cocci, esponente importante, enfant prodige di Fratelli d'Italia, appunto a Prato, è una questione che ha sollevato altre questioni collaterali. Tommaso Cocci, Fratelli d'Italia, consiglio comunale, stava per candidarsi, sta per candidarsi, forse è candidato alle elezioni regionali, ma riceve già da gennaio delle minacce: ritira la tua candidatura, altrimenti ti distruggiamo la vita. Sembra fuoco interno, quindi una dialettica un po' singolare all'interno di Fratelli d'Italia, e su questo sta indagando la procura di Prato naturalmente, e su questo capiremo poi che cosa accadrà. Ma insomma, minacce contro minacce, adescamenti sessuali. Tommaso Cocci si fa una foto davanti a una signorina che su internet lo adesca, quella foto viene in qualche modo minacciata di essere usata, e poi c'è il tema della massoneria, perché Tommaso Cocci è massone, ma a suo dire si è messo in sonno, in gergo massonico, cioè in qualche modo si è congelato, si è messo in aspettativa dalla massoneria. In tutto questo, emulando il segretario cittadino del PD Marco Biagioni, il candidato alla presidenza del centrodestra Alessandro Tomasi sarebbe favorevole a proibire l'ingresso nelle liste a personaggi iscritti alla massoneria, per cui questo ha generato un tale caos. Si parla di azzeramento delle liste. Marco Biagioni, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Ma come facciamo a spiegare questa storia? È complicatissima.
Ma guardi, dividiamola in due aspetti. Qui prima di tutto c'è un tema di fenomeno di revenge porn, sul quale io ho già espresso a Tommaso Cocci solidarietà in privato, perché è una cosa inaccettabile. Va bene parlare di massoneria, lì c'entra anche la politica, aggiungere elementi che nulla c'entrano con la politica ma con la vita privata è assolutamente una cosa gravissima, sulla quale io spero che la procura che sta indagando trovi chi sono i responsabili. Qui però poi c'è anche un altro tema, ed ecco il secondo punto, cioè c'è il tema della massoneria. Io su questo sono effettivamente molto imbarazzato, perché noi a Prato abbiamo avuto Fratelli d'Italia e tutta la destra che unita ha attaccato tutti i giorni, picconando il Partito Democratico proprio sul tema della massoneria, a seguito di quella che è una crisi dovuta alle dimissioni della sindaca, per poi scoprire che nel mentre stavano coprendo uno dei loro, che non solo è dentro una loggia massonica, non solo è dentro quella loggia che è anche coinvolta appunto in quell'indagine sulla corruzione, ma ha anche un ruolo apicale. Ecco, due pesi e due misure che per noi sono il simbolo di un'ipocrisia che non possiamo permetterci in una città già molto scossa e che loro hanno cercato di spaccare ulteriormente, appunto nascondendo alcune verità. Quindi su questo assolutamente per noi è inaccettabile una condotta del genere. Chiaramente io ora chiedo spiegazioni e chiedo chiarimenti. Donzelli, La Porta, Mazzanti, sapevano o non sapevano? Pare proprio di sì. Allora ci dicano perché sono stati zitti, e questo silenzio inizia a essere molto 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 assordante.
Anche perché la massoneria, peraltro, è una realtà importante, alle volte anche molto visibile in iniziative, in cose del genere. È uno dei poteri della città che negozia, che sta dentro i fatti della città in maniera, ripeto, anche, cioè le cose si sanno a Prato, ripeto, ecco, non sono sempre dei grandissimi misteri. Tutto questo su una città in sofferenza, diciamo, una città che sta vivendo un passaggio molto delicato.
Per carità, la massoneria c'è, esiste da molto tempo, soprattutto in Toscana, quindi anche a Prato. Però la massoneria non è un'associazione qualunque, è una realtà nella quale si giura su un patto di fedeltà e fratellanza, una realtà in cui si fanno anche interessi particolari di una comunità chiusa come quella. Niente di illegale, per carità, però è chiaro che qui c'è anche un tema di opportunità politica. In questo momento noi viviamo una città nella quale, appunto, purtroppo anche la massoneria è citata nelle varie indagini. Noi abbiamo la necessità di fare chiarezza e di garantire il massimo della trasparenza, perché tutta questa vicenda purtroppo è legata a delle opacità che la politica, soprattutto quella di governo come la nostra, non si può assolutamente permettere. Proprio per questo io ho anche dichiarato che per le liste del Partito Democratico alle regionali chiunque sarà il candidato dovrà fare un'autodichiarazione di non appartenenza alle logge che, ripeto, non sono illegali, sono legittime, però per chi poi vuole andare a governare una città e quindi giurare sulla Costituzione della nostra Repubblica non ci possono essere vie di mezzo. Ci deve essere assoluta certezza che gli interessi pubblici vengano prima di tutto. Quindi questa è una cosa che noi vogliamo fare.
È una questione di giuramenti anche, nel senso che se uno giura sulla Repubblica, sulla Costituzione, più che sulla Repubblica, è una questione anche di doppia fedeltà, no? Questo è un po' per chi ricopre incarichi pubblici anche importanti.
Ma certo, assolutamente, ma poi proprio in questa fase storica, per quello che sta vivendo la nostra città, è necessaria la massima trasparenza. Guardi, questa è una delle cose che viene chiesta dai nostri cittadini e dalle nostre cittadine. Noi siamo stati 2 mesi, lei tra l'altro ha anche dato spazio a chi aveva opinioni diverse all'interno del Partito Democratico, ma in un dibattito vero, anche su come uscire da questa fase e recuperare fiducia. E una delle cose che maggiormente ci sono state chieste è proprio questa, massima trasparenza in questo momento, anche perché appunto candidare delle persone che poi, sulle quali poi noi chiediamo la fiducia dei cittadini, i cittadini la ripongono, vuol dire anche appunto dare alla cittadinanza la possibilità di sapere con trasparenza chi vanno a votare. Quindi per noi questo diventa fondamentale. Il codice etico del Partito Democratico già lo dice nell'articolo 3,c, che non si può appartenere a associazioni esattamente come quelle lì. Però visto che negli anni è stata anche interpretata, io voglio essere molto chiaro. A Prato noi si fa così, si autodichiara che non si fa parte di una loggia massonica, soprattutto in questo periodo storico. È necessario.
Perché il periodo storico richiede anche una comprensibilità dei processi politici da parte dei cittadini, che rischiano un momento di disaffezione, di disillusione. Cioè la riconnessione con le persone normali, che è un problema della politica in tutto il mondo occidentale, non a Prato, diciamo così, e non solo occidentale, è un tema ineludibile in questo momento.
Ma assolutamente, guardi, la mia più grande paura è che le persone si disaffezionino alla politica. Noi l'anno scorso eravamo stati in grado di creare anche una dinamica, non solo a sinistra ma anche a destra nella nostra città, di forte partecipazione anche al voto, alle amministrative, con Prato che diventava addirittura un laboratorio nazionale per quello che erano dinamiche che poi si sono rivelate anche, anche concrete, ad esempio in Toscana con il campo largo. Qualcosa però si è interrotto. È quindi chiaro che noi dobbiamo assolutamente recuperare la fiducia della cittadinanza facendo politica, politica sana, tornando ancora di più di prima nei territori a parlare della città. In questo momento la città è scossa e purtroppo stiamo parlando di tematiche che sono chiaramente molto importanti, tema massoneria, tema trasparenza, ma che sono parte soprattutto di un metodo. Noi dobbiamo poi tornare nel merito delle questioni. Infatti io penso e spero che la campagna delle regionali ci possa far tornare anche a parlare di quella che è la vita quotidiana di tutte le persone, perché è su quello che poi ci si misura ed è su quello che le persone riacquistano fiducia in un partito e nella politica tutta. Ecco, su questo ci dobbiamo tutti interrogare, tutti i partiti in questo momento. Dobbiamo recuperare assolutamente un rapporto con la cittadinanza.
Mancano 10 giorni alla scadenza della presentazione delle liste e 1 mese e 9 giorni alle elezioni. I tempi stringono, segretario, cioè qui bisogna anche venire ad un dunque, diciamo, al di là poi dei vari ostacoli che si frappongono alla costruzione delle liste.
Ma certo, guardi, noi a termine di questa settimana anche con il Partito Democratico Toscano saremo in grado di definire tutte le liste nel Partito Democratico e poi prendere e partire. È stato fatto un importante percorso che ha portato a una coalizione molto ampia che sostenga Eugenio Giani. Adesso è compito delle varie federazioni nei territori quella di creare delle liste competitive che poi possano andare assolutamente in un mese di fuoco, perché poi si tratta di un mese, quindi una campagna lampo, a parlare del futuro della Toscana. Noi partiamo con la forza di aver governato la Toscana in questi anni e chiaramente vogliamo portare una spinta ancora più progressista a quella che è la nostra visione, la nostra proposta. Quindi questo mese sarà fondamentale, appunto, tornare a parlare delle varie tematiche del futuro della nostra cittadinanza e dei nostri territori. Lo vogliamo fare appunto con persone che possano rappresentare vari mondi, varie esperienze, ma soprattutto quella che è la visione complessiva di una Toscana che ha bisogno continuamente di essere rilanciata e di essere esempio anche nazionale.
Marco Biagioni, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie veramente anche a voi e a lei.
Grazie, buona giornata. Da Prato ci spostiamo buona a Pisa giornata. E nel Pisano lo facciamo con l'assessore regionale Alessandra Nardini, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Perché qui a Prato parlavamo di un centrodestra nel caos per il tema massoneria. A Pisa invece il centrodestra vuole fare la destra a destra, mi sembra di capire. Cioè mi riferisco all'atteggiamento assunto dopo i cori fascisti l'inneggiare al Duce prima di Pisa-Roma, partita di Serie A. Il candidato Vannacciano vuole mettere mano subito al campo Rom di Coltano, cioè rispetto a quello che era stato presentato come il moderato Tommasi, mi sembra che lì la destra voglia mostrare i denti, o mi sbaglio?
Io credo che la destra sia nel nostro paese ormai una destra molto poco moderata, nonostante provi, come dire, a fingere di esserlo e stia dimostrando sempre di più il suo volto estremista. Lo abbiamo visto anche nelle parole, nelle posizioni agghiaccianti che il Fagiello ha preso subito dopo ciò che è accaduto, che lei ricordava, cioè i fuori sotto la nostra torre di Pisa, che è conosciuta in tutto il mondo, messi in campo da veri e propri nostalgici del periodo buio e vergognoso della nostra storia, perché inneggiare al Duce e al fascismo è qualcosa davvero di inaccettabile, assolutamente inaccettabile in un paese, in una terra, in una regione, in una città che sono invece orgogliosamente antifascista. Ecco, io mi sarei aspettata una preposizione netta, nettissima da parte dell'amministrazione comunale e tutti i partiti della maggioranza. Invece abbiamo assistito alle parole agghiaccianti appunto di Edoardo Ziel, che è nuovo a queste uscite, perché io ricordo benissimo anche le sue parole altrettanto arranti quando ha difeso le manganellate contro le studentesse e gli studenti che alcuni di loro ormai manifestavano sempre, tra l'altro, nei dintorni di quel luogo, in realtà alla popolazione palestinese che sta vivendo, come appunto stiamo denunciando, un vero e proprio genocidio, rispetto a cui anche la comunità internazionale sicuramente purtroppo sta restando troppo silente. Ecco, io avrei voluto ascoltare ieri, in occasione della liberazione, della celebrazione per la liberazione della nostra città, della città di Pisa, quelle chiare e inequivocabili da parte del sindaco Conti su questo. Anche lui, come Tommasi, si nasconde dietro la maschera del moderato, ma stiamo vedendo che di moderato c'è davvero ben poco in questa destra, che è una destra anche, io credo, incapace di governare. Lo stiamo vedendo a livello nazionale come lo stiamo vedendo sui territori.
Che poi è anche un po' il segno di una cultura politica, diciamo così. Questa è la cosa che preoccupa di più, perché quando si parla di certi temi il problema è sempre un altro. Ziello ha detto: ah no, le questioni sono ben alte, diciamo, mentre invece sono fatti simbolici, però sono fatti che rivelano probabilmente delle appartenenze, delle memorie, ma soprattutto una base culturale della propria vita politica.
Ma assolutamente sì, purtroppo ci sono partiti come il partito che esprime la Presidente del Consiglio in questo momento nel nostro paese, che ad esempio non riescono mai a prendere le distanze da quel periodo, pensa al fatto che nel loro simbolo c'è ancora oggi la fiamma, così come partiti oggi rappresentati appunto dalle Vannacci che hanno per anni e continuano ancora oggi, prima accennato al campo Rom, a soffiare sul vento della paura, dell'odio. E questo è davvero intollerabile, ma non è una scelta casuale. Questa destra sta cercando ancora una volta, in maniera più o meno esplicita, e alcuni devo dire quanto davvero in maniera anche esplicita e poco ambigua a questo punto, di strizzare l'occhio a quelle frange più estremiste della destra e anche assolutamente anticostituzionali e, aggiungo, fuori dalla storia. Io credo che chi invece ha l'onere e l'onore di rappresentare le istituzioni a tutti i livelli dovrebbe non mostrare ambiguità su questi temi come un cardine fondamentale che è l'antifascismo, in cui tutte e tutti noi dovremmo riconoscerci, ma evidentemente non è assolutamente così, nonostante appunto alcune parole di circostanza, proprio per cercare, come dire, talvolta di mostrarsi fintamente moderati. Ma io penso che le elettrici e gli elettori, le cittadine e i cittadini non si possono assolutamente ingannare da questi atteggiamenti, perché è sempre più evidente, è sempre più chiaro quali sono i loro riferimenti politici anche rispetto al passato, un passato da cui in maniera chiara non hanno mai assolutamente preso le distanze di fatto.
Ma lei si è data una spiegazione del perché il centrodestra, che pure appare espressione di una coalizione molto solida, una coalizione anche di governo nazionale, dove non c'è da fare tutte quelle riunioni, quelle cose, il campo largo, il Movimento 5 Stelle, eccetera, lì la fanno un pochettino più semplice. Ma perché sono in questo momento nel caos? Vannacci da una parte, Tommasi da un'altra? Cioè, la cosa mi sembra un po' sfuggita di mano in questo momento.
Ma io penso che il centrodestra sia sempre stato abbastanza diviso in realtà sui temi, molto spesso sulle stesse visioni, che stiano andando avanti anche a livello nazionale, diciamo, sulla base di accordi che tengono un po' insieme tutti: il premierato per Giorgia Meloni, la premia differenziata per la Lega, quindi unendo, diciamo, battaglie che facciano dire ad ogni formazione politica all'interno della coalizione di aver comunque vinto in qualche modo, di portare a casa qualcosa per poterlo raccontare al proprio elettorato. Ma è molto più facile quando si fa propaganda, quando si fa campagna elettorale, molto difficile quando poi si prova a cimentarsi con il governo e con i problemi reali che vivono quotidianamente le persone. Credo che sia sotto gli occhi di tutti l'incapacità del governo Meloni, ad esempio, anche di far valere il peso del nostro paese all'interno dello scenario internazionale, perché Meloni ha portato il nostro paese a contare sempre meno nello scenario europeo, ma anche nello scenario internazionale, pur di sottostare, pur di accettare quelle scelte che vengono prese da altri potenti, che purtroppo rispondono anch'esse all'internazionale nera che stiamo vivendo anche a livello europeo e a livello mondiale. Penso appunto alle scelte di Trump, per citarne una, la posizione debolissima di Giorgia Meloni sui dazi e su tutto altro, ma anche la posizione debolissima, ad esempio, del nostro paese rispetto alla necessità di battersi in tutti i luoghi attraverso l'azione diplomatica molto più forte di quella a cui stiamo assistendo per raggiungere la pace sia in Ucraina che in Palestina. E su questo permettetemi di dire che le posizioni del governo Meloni sono davvero assolutamente vergognose.
Alessandra,
prego. Governo Meloni.
No, è chiaro. Grazie Alessandra Aldini per essere stata con noi. Buona giornata a lei.
Arrivederci, buona giornata a voi.
Grazie ad Alessandra Aldini. 2 minuti alle 8:30, arriva il giornale radio di Popolare Network.
Tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono virili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana, ad obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, messi a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode pretelle, rasano la testa, l'anfibio bene mostra, coltello nella tasca ed incomincia.
faccia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20 a 1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente. Con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, sì. Se vedo un punto nero ci sparo a vista, sì, sì. Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere. Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato. È l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, sì. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, ti fa incazzare. Voto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare. Dite rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomi o peggio bene di consumo. Sistematicamente
merda
per chi vende immagini ricicla, stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di gattichiata.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
E 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sulla striscia di Gaza continuano incessanti gli attacchi israeliani, nel mirino soprattutto Gaza City, dove dall'alba di oggi si contano almeno 8 vittime a causa dei raid aerei. Si registrano morti anche a Khan Yunis e a Nuseirat. Le operazioni non si fermano nemmeno in Cisgiordania. Nella notte a Gerico 2 palestinesi sono stati feriti dai soldati. A Betlemme sono state demolite alcune case, in altre città sono stati effettuati diversi arresti. Ancora nessuna notizia del sindaco di Hebron, fermato ieri dai militari.
In Israele intanto cresce la protesta contro l'operazione militare a Gaza. Oggi i familiari degli ostaggi, ancora prigionieri di Hamas, hanno indetto una giornata di disordini per chiedere la fine immediata della guerra. Stamani i manifestanti hanno incendiato diversi cassonetti intorno alla casa del premier Netanyahu a Gerusalemme. Sono previste iniziative per tutta la giornata. Cresce anche la protesta tra i riservisti. Già in 365 hanno dichiarato in una lettera che non si presenteranno in servizio in caso di richiamo a combattere. Intanto dal Libano la missione ONU UNIFIL ha denunciato un attacco di droni israeliani contro le proprie forze di pace dispiegate nel sud del paese in quello che è stato definito uno degli attacchi più gravi dall'inizio del cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso novembre.
A Pechino si è conclusa l'imponente parata militare per gli 80 anni della vittoria cinese nella Seconda Guerra Mondiale. Alle celebrazioni erano presenti anche 26 capi di Stato alleati della Cina, tra questi anche il russo Putin e il nordcoreano Kim Jong-un, che ora sono impegnati in un incontro bilaterale. Mosca e Pyongyang lottano insieme contro il nazismo moderno, avrebbe dichiarato Putin aprendo l'incontro e ringraziando la Corea del Nord per le armi inviate a sostegno della guerra russa in Ucraina.
I costi per il ponte sullo stretto non sono spese militari, lo ha detto l'ambasciatore statunitense Matthew Whitaker a Bloomberg, l'ambasciatore statunitense alla NATO, e gli Stati Uniti non approvano contabilità creative dei propri alleati europei per arrivare al 5% del PIL in spese militari per la difesa entro 10 anni, come deciso nell'ultimo vertice NATO. Il maxi progetto da 13 miliardi di euro per collegare Calabria e Sicilia era stato inserito tra le opere di importanza strategica per la sicurezza nazionale con la giustificazione che avrebbe potuto trasportare materiali e truppi per le basi NATO in Sicilia.
Avanzago, nell'Interland a nord-ovest del Milanese, un ragazzo di 20 anni ha accoltellato il padre in una lite che sembra aver coinvolto inizialmente la madre. L'ho fatto per difenderla, avrebbe detto ai carabinieri il giovane quando li ha chiamati. Il padre, 59 anni, è in grave condizione. Secondo gli inquirenti non risulterebbero segnalazioni a carico dell'uomo per violenza, ma per problemi di dipendenza. Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Oggi sarà una giornata segnata da generali condizioni di bel tempo, con qualche nuvola solo al mattino, soprattutto al nord, poi sereno su tutte le regioni. 8:34 è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze sul viadotto del Ponte all'Indiano fino al 13 settembre è vietato il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dalla rampa di immissione di via Canova alla rampa di uscita su via Pistoiese in direzione aeroporto e dalla rampa di immissione da via Pistoiese alla rampa di uscita su via dell'Argingrosso verso Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il Firenze Jazz Festival sbarca a Villa Bardini. Due giornate imperdibili in una delle location più suggestive di Firenze. Sabato 6 settembre alle 19 la chitarra virtuosa di Eleonora Strino in concerto e a seguire il duo eclettico Gianluca Petrella e Pasquale Mirra. Domenica 7 settembre alle 21 spazio alla musica klezmer con il maestro concertatore della notte della Taranta David Krakauer. Alle 19 lo spettacolo Hatzel, l'ombra, con Fink, De Rossi, Cohen, Santimone e Bigoni. Info su eventmusicpool.it.
Cospe presenta Accordi, musica per la pace, un viaggio musicale tra le culture e la musica popolare per promuovere la pace, il dialogo e la solidarietà. Sul palco la pianista italo-senegalese Umulkairi Carroi, la violista cubana Lida Romero Rodriguez, la sassofonista Giada Moretti e Kekeriascos, musicista colombiano, con la cantante e direttrice del coro Confusion, Benedetta Manfriani. Sabato 6 settembre alle 19 a Firenze, all'abbazia di San Miniato a Monte. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria, evento all'interno dell'estate fiorentina 2025. Info cospe.org. Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
I'm not afraid to
Alle 8.40 ci colleghiamo subito con la Global Sumud Flottilla, partita da Barcellona, molte imbarcazioni che poi si uniranno ad altre in altri paesi del Nord Africa e dell'Europa, compresa l'Italia, centinaia di attivisti a bordo, tonnellate di aiuti. Toni La Pecciella, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno.
Toni, ci racconti dove siete in questo momento? Avete navigato tutta la notte?
Sì, la prima notte è stata un po' difficile perché abbiamo incontrato tormenta, quindi le imbarcazioni un pochino più piccole hanno avuto momenti difficili. Adesso ci stiamo ricompattando all'altezza di Minorca e poi proseguiamo.
Ci racconti, dicendo quello che ci puoi dire, perché come sappiamo c'è molta attenzione su questa vicenda, quanti siete, chi sì. siete, ce la racconti questa storia brevemente, Toni?
Sì, allora, la prima partenza è stata dal porto di Barcellona, appunto, e lì siamo partiti con una ventina di imbarcazioni di differenti dimensioni ed eravamo, diciamo, più di un centinaio, siamo sui 150. Adesso ci aspettano altri 3-4 giorni di navigazione per raggiungere Tunisi, dove ci aspettano altri attivisti, giornalisti, figure diplomatiche con altre imbarcazioni, e poi ci riuniremo la flotta che parte dall'Italia e dalla Grecia a un giorno di navigazione dalla Tunisia. Le persone, non siamo tutti solo attivisti, sono anche persone comuni, giornalisti, divulgatori, influencer, ci sono parlamentari, figure politiche da tutto il mondo, dal Sud America, dalla Malesia, Turchia, quindi proveniamo da 40 paesi diversi, il gruppo è numeroso e molto eterogeneo. È anche abbastanza motivato.
Contrariamente a quello che ha scritto qualcuno, voi non siete diretti in Israele ma a Gaza, per intenderci, per certo. capire, e invece da Israele hanno fatto sapere che sarete trattati come terroristi, che è un'accusa grave ed è anche sì. un atteggiamento grave. Che vi aspettate?
Sì, in realtà è un'accusa strumentale, perché nelle precedenti missioni io ero a bordo della Handala, che è intercettata esattamente un mese fa. Il vestito, diciamo, legale del governo israeliano per giustificare un'intercettazione, un sequestro di persona completamente illegale, non esiste. Per questo non esiste neanche per loro, per cui per questo ci hanno trattato come se fossimo entrati illegalmente nel loro paese, quando in realtà siamo stati presi e portati lì da 60 miglia di distanza. Per cui dal momento che Israele tenta di mostrarsi e dipingersi almeno al mondo occidentale come un paese civile, adottando le proprie leggi, non può, in realtà non ha una ragione di fermare un'operazione umanitaria in un territorio che non è neanche il suo, perché anche il blocco navale, dobbiamo ricordarci che non ha nessuna legittimità internazionale. Il blocco navale israeliano sulle coste di Gaza esiste soltanto per una volontà politica di rispettarlo dei nostri governi, ma legalmente non ha alcun significato. Quindi, dal momento che la legge non è dalla loro parte, si ricorre allo strumento delle leggi antiterroriste che da sempre sono state anche nel mondo occidentale per isolare, reprimere, spegnere i movimenti di solidali o di protesto o in difesa dei diritti. Ovviamente Israele è diciamo l'estremizzazione violenta, molto più violenta dell'Occidente che siamo abituati a vedere noi, ma le dinamiche sono le stesse proporzionalmente. Semplicemente lì dove c'è un genocidio in corso le contraddizioni diventano molto più evidenti.
Tony, con questa vostra azione, che rispetto ad un mese fa diventa ancora più ampia, più complessa, più motivata, più ricca di tante esperienze, voi con questa azione che cosa è che volete fare? Cosa è che volete dire?
Ma noi vogliamo che i governi mettano fine a tutte le collaborazioni economiche e politiche con Israele, perché Israele, come lo sterminio in atto in Palestina, si muove attraverso dei soldi e un appoggio politico, militare, economico che arriva dall'Europa, dagli Stati Uniti. Senza di questo Israele non ha alcun potere. Quindi dal momento che sappiamo che in questi due anni, anche se ci abbiamo messo veramente troppo, la popolazione europea, ma anche negli Stati Uniti, ma globalmente potrei dire, è tutta, la quasi totalità, contraria al genocidio, e i governi fanno finta di non saperlo per questioni economiche, bisogna far sì che fare pressione affinché i nostri governi, diciamo, siano costretti a un certo punto ad ascoltarci e sentirci, perché questa dovrebbe essere la democrazia, no?
Dovrebbe funzionare, cioè, così.
Sì. Per una, in Italia ho letto nell'ultimo anno vari studi e varie proiezioni statistiche che dicono che addirittura più del 90% degli italiani è contro questo genocidio, ed è diventato trasversale da destra a sinistra. Eppure noi siamo i secondi produttori delle armi usate in questo sterminio. Siamo secondi soltanto agli Stati Uniti adesso. Persino la Germania, che era la più grande,
certo,
alleata di Israele, ha deciso di fermare le spedizioni di armamenti, e quindi noi siamo saliti in classifica. Il nostro governo sa benissimo la situazione, infatti resta in silenzio, prende tempo restando in silenzio, perché non può né dire di essere contro Israele, perché sarebbe una menzogna sotto gli occhi di tutti, né può schierarsi proprio, perché sa che anche persino il suo elettorato, che è quello, diciamo, di destra, quello più se vogliamo belligerante e nazionalista, è contrario. Quindi dove l'opinione non basta, bisogna passare un attimino all'azione.
Tony, per quello che è accaduto poco più di un mese fa, appunto, sull'Andala, ci dicevi prima, denuncerai lo Stato, sì, di Israele. Avete timori per quello, sì, che potrà accadere, perché siete preparati in qualche modo a quello che potrà accadere al vostro arrivo, o comunque al vostro approssimarsi, diciamo così?
Sì, nel senso che chiunque sia salito a bordo di queste imbarcazioni accetta i rischi, perché in realtà, se poi ci facciamo due conti, magari dal nostro punto di vista di italiani o di comunque gente europea, questo può sembrare un rischio effettivamente, perché non siamo abituati a prendere posizione in una forma fisica e materiale. Siamo buttati magari al voto o alla piccola protesta di fronte al Parlamento, mentre qui si tratta di due anni dove operatori umanitari giornalisti, persone, gli stessi palestinesi, si prendono un rischio enorme nel cercare di aiutarsi a vicenda, di sopravvivere, anche semplicemente esistendo, dei giornalisti per inviarci delle clip di 30 secondi rischiano di farsi saltare in aria, da farsi bombardare dall'esercito israeliano. Quindi, diciamo, in comparazione, io non lo sento neanche un grosso rischio questo. Il punto è che, al contrario, il rischio è che se permettiamo che questo finisca di accadere, permettiamo a questo genocidio arrivare alla fase finale, il rischio è che sicuramente non si fermerà lì, perché consentire a un paese che diciamo civile e democratico, che riconosciamo anche nel blocco occidentale, di agire un genocidio senza dire una parola, vuol dire che da quel momento in poi è consentito tutto. Insomma, in proporzione lo stiamo vedendo anche da noi, nel senso, le nostre democrazie, le nostre economie vacillano, non hanno più tanto contatto con le vite delle persone normali, della classe lavoratrice, la repressione e la direzione che sta prendendo il mondo intero è abbastanza scollata dalle esigenze delle persone. Il genocidio in Palestina è la massima espressione, la più violenta, ed è quella che in realtà poi umanamente ed emotivamente dovrebbe muoverci, perché se non ci muoviamo adesso non ci muoveremo per nulla di quello che accadrà dopo, che magari sarà anche peggio.
Tony, grazie per questa tua diretta dalla navigazione della Global Sumud. Flottiglia, Sumud in arabo significa perseveranza, costanza, resilienza, resistenza. Questa è la Global Sumud Flottiglia in navigazione, partita da Barcellona, vicino Minorca adesso. Tony Lapicella, grazie davvero per questa tua diretta.
Grazie a voi.
Nel frattempo la notizia è che droni israeliani hanno sganciato ieri in Libano 4 granate cadute vicino alle forze di pace della missione UNIFIL, e che in questo momento stanno per la prima volta dopo settimane risuonando sirene di allarme a Tel Aviv. Quindi la situazione rimane veramente, veramente drammatica.
Son of fantastic LA. mysterious you were. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my knee. Blood in the streets, the town of Chicago.
Allora, prima dicevamo, droni israeliani hanno sganciato in Libano 4 granate cadute vicino alle forze di pace della missione UNIFIL, un fatto inaccettabile, scrivono i peacekeeper dell'ONU, è uno degli attacchi più gravi contro di loro dal cessate il fuoco dello scorso novembre. Protestando con una nota, la missione UNIFIL spiega che i caschi blu stavano rimuovendo blocchi stradali quando sono cadute le granate israeliane, una a meno di 20 metri, le altre 3 circa 100 metri dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite. Ricordiamo che appunto la missione UNIFIL è una missione delle Nazioni Unite ed è una missione appunto che avrebbe una copertura legata al tema enorme del diritto internazionale, la missione ad interim delle Nazioni Unite in Libano, la forza di interposizione ONU in Libano, missione di peacekeeping che, pensate, è stata istituita nel 1978 e che sarà dismessa tra poco anche per una mancanza, come dire, di condizioni di poter operare. Il nostro podcast dedicato alla mostra su Enrico Berlinguer che sarà inaugurata quest'oggi alle 17 al Mandela Forum, ma adesso invece andiamo alla Fondazione Muse, andiamo da Valentina Zucchi per parlare di una stagione estiva che non finisce, di visite, di programmi lì dove ci sono le questioni più interessanti che riguardano la storia di Firenze, il suo sviluppo urbanistico. Valentina, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, che cosa ci aspetta? Perché qui si va avanti fino a ottobre praticamente.
Sì, sì, va avanti fino a ottobre. Abbiamo appena aperto, appunto, da pochissimi giorni, dal 1° di settembre, le visite a Porta Romana, che è uno straordinario monumento teso a raccontare la storia della città, nel senso che, come sappiamo, in Oltrarno abbiamo uno dei pochi tratti murari medievali rimasti, quindi è possibile davvero percorrerne un piccolo tratto, quindi sopra le mura, e accedere poi alla cosiddetta soffittona, insomma alla sommità di Porta Romana, con uno sguardo quindi tanto sul fuori, sull'esterno della città, quanto sull'interno, e in particolare appunto Via Romana e tutta quell'area appunto di Piazza della Calza. Quindi bellissime visite che sono attive tutti i giorni dalle 16 alle 19 ogni mezz'ora. E non soltanto, perché appunto poi proseguono anche le visite alle fortezze medicee, ovvero appunto la fortezza d'Abbasso, fortezza San Giovanni e forte di Belvedere, invece appunto con uno sguardo meraviglioso sulla città.
È un modo per vedere alcune cose che abbiamo spesso sotto gli occhi, anche come fiorentini, ma per vederle con uno sguardo diverso da una parte, o per vederle per bene per la prima volta, perché spesso ce l'abbiamo sotto gli occhi ma non è che le conosciamo poi tanto.
Assolutamente, in particolare appunto ci concentriamo su quelle che sono le architetture difensive, quindi ci raccontano una storia di guerra ma anche di pace, che ha fatto naturalmente la fortuna della città e la sopravvivenza della città, e offrendoci appunto quindi approfondimenti sulla storia di Firenze, importanti appunto dal Medioevo. Citavo prima le mura medievali che sono state progettate da Arnolfo Di Cambio e realizzate sotto la sua supervisione. Ho citato le fortezze medicee, quindi epoca diciamo splendida, siamo nell'età moderna, nel 500, quando vengono realizzate appunto le due fortezze, quindi storie difensive ma anche storie di aree della città, e in particolare lo sguardo è proprio rivolto a questo centro storico, patrimonio mondiale UNESCO, che fa parte di tutti noi, che è di tutti noi e che quindi possiamo esplorare e conoscere. In questo senso abbiamo attive anche a settembre le passeggiate patrimoniali, proprio destinate e dedicate ad alcune zone cittadine, ripercorrendo appunto per esempio le mura, andando verso San Miniato, intorno a Porta San Gallo, addirittura nel centro storico ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi diciamo occasioni per vedere le tante facce e tanti volti della nostra meravigliosa, fortunatamente meravigliosa città.
Mura, torri, porte, fortezze, questo è il tema portante di questo ancora mese abbondante di visite che vede Muse, la Fondazione Muse in primo piano. Grazie Valentina Zucchi per queste informazioni, buona giornata per il momento.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Allora, restate con noi perché tra pochissimi secondi il podcast dedicato alla mostra, al Mandela Forum, una mostra molto bella, molto importante, una mostra dedicata tutta ad Enrico Berlinguer, una mostra con una parte poi incentrata su Berlinguer e Firenze e la Toscana. Raccontiamo tutto in questo podcast tra pochissimo. Sappiate soltanto che la mostra, che andrà avanti fino al 5 di ottobre, sarà inaugurata quest'oggi alle 17 al Mandela Forum di Firenze.
Controradio, Newsline Estate.
Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
A 50 anni dal comizio alla Festa dell'Unità alle Cascine, i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, il podcast sulla mostra dedicata alla vita, all'impegno politico e all'ascito morale del segretario del Partito Comunista Italiano. Siamo noi. Dal 3 settembre al 5 ottobre al Mandela Forum di Firenze, a cura di Raffaele Palumbo.
Silenzio, questo silenzio è così duro da masticare.
Mettere fine alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali, perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti.
Ci può fare brevemente l'identikit di un berlingueriano?
Non posso, perché io nego che esista questa categoria.
Secondo me è la stessa passione che ho avuto
la liberazione di un popolo deve essere opera.
Ho iniziato la mia milizia comunista nel 1943.
Dall'esterno, la capacità propulsiva di rinnovamento delle società che si sono create nell'est europeo è venuta esaurendosi.
luoghi e le parole di Enrico Berlinguer. È la mostra al Mandela Forum di Firenze dal 3 settembre al 5 di ottobre dedicata ad Enrico Berlinguer. Oltre 2000 metri quadrati di superficie espositiva con un'ampia sezione dedicata a Berlinguer in Toscana. Curata da Alessandro Donofrio, Alexander Hobel e Gregorio Sorgonà, la mostra è promossa dall'associazione Nelson Mandela Forum con il supporto di Regione Toscana, Comune di Firenze, Associazione Enrico Berlinguer, Fondazione Gramsci e CESPE. Il comitato politico in indirizzo della mostra è composto da Paolo Fontanelli, Marisa Nicchi, Marco Spinelli, Fiorella Gasperini, Daniela Lastri, Maurizio Paolini, Te Albini, Leonardo Domenici ed è presieduto da Michele Ventura.
L'importanza della mostra a Firenze è che abbiamo fatto in modo che si incentrasse sui temi della pace. Visto anche il periodo che stiamo attraversando e considerando l'impegno di Berlinguer sulla pace, comprese le presenze fiorentine, insomma, no? La manifestazione in Piazza Signoria, in Toscana e comizi a Tirrenia, altri momenti molto significativi, carteggio con la Pira, con altre personalità. Cioè, lui è stato molto attivo fino alla fine sui temi della pace. Io ricordiamo tutti gli ultimi tempi spesi della sua esistenza contro l'installazione dei nuovi missili, i Pershing e i Cruise e gli SS 20 e 22 da un blocco e dall'altro. Quindi lui era per il disarmo, perché la pace giustamente pensava che si costruisse disarmando, non riarmando. Da questo punto di vista è stata una personalità rilevante sul piano internazionale, insomma, perché lui ha intessuto contatti con personalità non solo dei due blocchi contrapposti, ma anche con personalità del cosiddetto terzo mondo, oggi si direbbe il sud del mondo, che vedevano in lui un punto di riferimento molto importante. Quindi questa mostra fiorentina vuole ricordare questo.